24 Mattino.
Is it time to lead or is it time to die? Time to raise hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for violence? Is there anybody out there? You running from inside, 'cause I got a surprise. We might not make it to the morning, so go on and tell me.
Sono un autista di camion. Tutte queste restrizioni portano solamente alla perdita di persone che guidano e che diventano professionisti. Non puoi fare più nulla e ti passa la voglia di guidare. Io che sono un autista non vedo l'ora di buttare via la patente grazie a Salvini.
Semplicemente una follia immaginare che per un mezzo bicchiere in più bevuto, pur non avendo nessun squilibrio, si perda la patente per mesi. È semplicemente folle, oltre che terribilmente anticostituzionale perché limita la mobilità.
No, Spezia, io per una volta sono d'accordo con Salvini. Non è cambiato niente. Non è che prima di queste nuove leggi si poteva andare in giro ubriachi in macchina, ragazzi. Cioè, le hanno inasprite, va bene, ma prima, se avevi sopra lo 0,5, ti facevano il fondo. Adesso lo fanno ancora di più, ma non è, ripeto, non è che prima si poteva andare in giro ubriachi. E io non sono pro Salvini. A sto giro, però, sembriamo tutti pazzi per questa cosa qua nuova. Non si vede in mano.
Lascio la discussione su questo tema a voi, naturalmente. Vi dico solo che mi ricorda un po', mi ricorda il dibattito che ci fu quando fu introdotta la legge Sirchia che vietava di fumare all'interno dei luoghi pubblici, dentro i bar, i ristoranti, eccetera, eccetera. Ma alla fine ci siamo abituati, semplice. E nessuno di noi accetterebbe oggi di entrare in un locale, nemmeno i fumatori, in un locale pieno di fumo. Con un paradosso che dopo una lunga carriera politica costellata di successi e di insuccessi, di una Lega che per un certo periodo di tempo è sembrata vicina a dominare sostanzialmente il paese, con tutta la questione dei migranti, i processi, il Ministero dell'Interno, i rapporti con Musk, la Lega sovranista, no localista, eccetera, eccetera, alla fine Matteo Salvini sarà ricordato un po' come la legge Sirchia. Girolamo Sirchia come ministro della sanità, ce lo ricordiamo, scienziato, medico, importantissimo, verrà ricordato in Italia per quello. Matteo Salvini potrebbe essere ricordato per questa legge e stop. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Mercoledì 8 gennaio, sono le 7:20 minuti e 7 secondi, che sempre Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, ancora molto concentrate, mi viene da dire, sugli Stati Uniti. A partire dal Sole 24 Ore, con Zuckerberg che insegue Musk nella partita del potere globale, Trump esulta. E sono le parole, appunto, delle quali parlavamo prima, di Mark Zuckerberg, che zompa sul carro del vincitore in maniera abbastanza rapida. Lavoreremo con Trump per respingere i governi che se la prendono con le società americane, premono per una censura maggiore. Questa è una delle sue frasi mentre annuncia la fine del sistema di fact checking, ossia di controllo delle notizie, della veridicità delle notizie. Prima di andare agli altri titoli sull'America, quello del Fatto Quotidiano, che si sofferma su ciò di cui abbiamo parlato in apertura, ossia le estreme difficoltà, se non il fallimento dell'applicazione che deve presiedere al processo penale telematico. Nordio, l'ultima catastrofe, la giustizia torna alla carta. Avvenire si dedica alle donne costrette al silenzio, le 88 giornaliste attualmente in carcere nel mondo, 692 negli ultimi 5 anni. E poi si parla del caso di Cecilia Sala, Teheran, l'arresto di Sala non è una ritorsione, mentre viene confermato il no ai domiciliari di Abedini, che è il ricercato iraniano degli Stati Uniti che l'Italia ha arrestato a Malpensa. Sala nasconde chi lo finanzia, il titolo della Verità. Si dedica invece al sindaco di Milano, che è come la Todde che si contraddice. Minaccia a Panama e Danimarca, Trump 2.0 fa più paura di prima, titolo di Domani. Trump minaccia, uso la forza, Corriere della Sera. Trump va alla conquista del mondo, il Manifesto, anche se il titolo forte su Zuckerberg e che stringe la mano a Trump, Follower è il titolo. Trump, giochi pericolosi, La Stampa, le minacce di Trump, La Repubblica, Trump mostra i muscoli, il Messaggero. E su Elon Musk invece il Quotidiano Nazionale, Auto, Web e Finanza, la rete Musk in Italia, Starlink, l'Europa apre al patto con Musk, il titolo del Giornale. E a proposito, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, è il titolo del Riformista su Starlink, che dice il Riformista è un'opportunità per la connettività e la difesa europea. L'Unità ci dice che la giudice che ha inguaiato Todd è la sorella di un ex senatore, prima del PD e poi Calendiano. Ammesso che, cioè, che questo voglia dire qualcosa. Cioè, bene, è la sorella di un senatore, quindi è un magistrato, farà il suo mestiere. Cioè, finché non si prova che ha un'inclinazione politica precisa lei. Panico a sinistra, M è ovunque, il riferimento è a Mussolini ed è il titolo di Libero, mentre il Foglio si dedica all'assalto vero e dell'Europa a Meloni. Cosa hanno in comune Trump, Milei, Le Pen, Orbán e Merz? Le sfumature delle destre hanno occupato ogni spazio della politica mondiale, scrive il direttore Claudio Cerase. Iniziamo però da un'apertura, mi pare di poter dire meritoria, del secolo XIX di oggi, ed è dedicato ad un fatto avvenuto a Genova ma che ha implicazioni ovviamente più larghe. È la tragedia di due donne sole ed è questo il titolo di apertura del quotidiano Ligure. È la donna che ieri si è tolta la vita e poi si è tolta la vita anche la sorella gettandosi dal balcone. Perché è una storia che ci racconta di questa 32enne che temeva di perdere i figli. Si è uccisa gettandosi dal quarto piano del suo palazzo, la cronaca l'avete sentita anche in GR24 a Genova, nel quartiere di San Pier d'Arena. Aveva 32 anni e temeva di perdere i 4 figli nella battaglia legale con l'ex marito, il quale era stato denunciato per maltrattamenti e condannato per sequestro di persona. E subito dopo il suo gesto anche la giovane sorella si è lanciata dal ballatoio ed è in gravi condizioni. Restano 4 bambini, 2, 4, 6 e 8 anni. Nelle cronache che troverete all'interno del quotidiano, ne scrive Tommaso Fregatti, per esempio, che raccoglie i racconti di qualche amica, era terrorizzata che per il fatto innanzitutto lui si stava avvicinando all'Islam radicale, così sosteneva lei. Era terrorizzata che per questo motivo i figli potessero venire affidati dai giudici, non per questo in realtà, potessero venire affidati dai giudici a lui e alla nuova compagna. D'altronde lei non aveva un lavoro, mentre lui invece era regolarmente assunto. E negli ultimi tempi tra i due erano scoppiate delle liti, soprattutto legate al fatto che l'uomo portava sistematicamente il figlio di 8 anni nella moschea. La donna era di origine albanese. Scrive Francesca Forleo nell'editoriale di Prima Pagina: la tragedia avvenuta ieri a San Pier d'Arena fotografa in maniera agghiacciante situazione. Sola, tranne che per l'aiuto della sorella, senza reddito, altro argomento epocale dell'esercizio maschile di violenza sulle donne. La madre dei bambini era in attesa di una decisione del giudice sulla custodia dei figli e temeva, come la sorella, che venissero affidati al padre. Così le due donne non hanno trovato un appiglio alla loro disperazione, diverso dalla morte, né anticorpi nella società capaci di far intravedere loro una via d'uscita. Forse si sentivano più sole perché straniere, isolate dalla loro comunità religiosa, impaurite di rivolgersi alle istituzioni che temevano affidassero i figli al padre o ai centri antiviolenza, come era stato loro suggerito. La violenza domestica, ricorda però Forleo, riguarda tutte le donne, non solo le straniere, e l'elemento economico è e continua ad essere un elemento centrale. Manuela Caccioni, responsabile del centro antiviolenza Mascherona di Genova, intervistata, mette sul tavolo dati drammatici. Siamo al 7 gennaio, solo nella nostra realtà abbiamo ricevuto 15 donne vittime di violenza, abbiamo chiuso il 2024 con 550 casi, sono cifre angoscianti, ma mette in evidenza soprattutto il problema delle donne straniere. Va detto che sulle donne che hanno origini straniere l'uomo violento spesso ha costruito una sorta di prigione, di fortino difficilmente valicabile. Come? Chiede Silvia Pedemonte, che l'ha intervista. Per prima cosa, non permettendo alle mogli di imparare la lingua italiana per rimanere la persona chiave per ogni comunicazione e ogni decisione. Come fai a chiedere aiuto se non parli la lingua? Cosa dici alle forze dell'ordine se trovi la forza di comporre il numero per chiedere aiuto ma non sai come spiegare l'inferno che stai vivendo? Stiamo lavorando tanto nelle scuole, dice, parlando anche con i figli. E la seconda barriera è quella dell'autonomia economica. Una donna come Amira, con 4 figli, Amira è il nome di fantasia, anche nel caso avesse voluto, come avrebbe potuto trovare un lavoro? L'uomo resta il perno economico e le straniere, che non hanno una rete familiare sul territorio, restano di fatto soggiogate al marito. È una questione aperta e da affrontare. Nel frattempo, sempre in tema di violenza sulle donne, ho trovato interessante questo pezzo di Hermes Antonucci, che in ore nelle quali discutiamo, ne abbiamo parlato prima alle 6:30, non so se avremo spazio e tempo di tornarci adesso in rassegna stampa, in ore nelle quali le procure raccontano di avere più di un problema nella gestione della nuova applicazione che dovrebbe portare al processo digitale telematico, le procure denunciano un altro problema, ossia i reati da codice rosso che stanno invadendo letteralmente le procure, che è un bene perché vuol dire che le donne denunciano naturalmente, ma sta creando un aggravio notevole e la difficoltà ad agire. Il gioco di parole di Antonucci è allarme rosso per il codice rosso. Siamo sul Foglio, appunto. Le procure di tutta Italia sono inondate di procedimenti per presunte violenze, atti persecutori e maltrattamenti, tanto da dover istituire gruppi specializzati che in alcuni casi coinvolgono più della metà dei magistrati in servizio presso l'ufficio. Le nuove norme, come sapete, impongono che il magistrato designato per le indagini preliminari entro 3 giorni deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato il reato, entro 30 giorni deve richiedere l'applicazione delle misure cautelari, eccetera eccetera. Il non rispetto comporta delle conseguenze, ma fatto sta che si stanno creando dei pool di magistrati che devono gestire una mole imponente. Ci sono piccole procure, uffici di piccole dimensioni, che si trovano a gestire ogni anno circa 1200-1400 procedimenti noti per i reati di codice rosso su un totale di 8000-9000, una dimensione notevole. A Milano si parla di 30 denunce al giorno, che vuol dire, per darvi un'idea, 10.000 denunce all'anno, calcolato sui 365. E dicono: signori miei, tutto questo sta avvenendo senza che vi sia un incremento delle persone che sono disponibili, che possono fare questo lavoro. Molto rapidamente, il debutto con flop del processo telematico, ne trovate traccia un po' dappertutto, in particolare i pezzi più forti sono su Repubblica, pagina 19, con Dario Del Porto e Andrea Ossino. Per dar la misura e qualche elemento di come sta funzionando male, a Roma 159 tra assistenti giudiziari e cancellieri non sono ancora stati inseriti nel sistema e dunque non possono utilizzare l'applicazione. Bug che non riconoscono i magistrati, si blocca, non permette di far visionare gli atti. Tutto questo per rispettare i tempi dettati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dario del Porto intervista anche Aldo Policastro, procuratore generale di Napoli, il quale dice siamo dovuti sostanzialmente tornare all'analogico. Anche il racconto di Valeria Pacelli a pagina 3 del Fatto Quotidiano ci dice questo. Ci sono ore e ore di attesa perché addirittura con testimoni che sono costretti a rimanere là per tutto il pomeriggio, ore 13:30, aula X collegiale, primo piano del Tribunale di Roma, avvocati, testimoni, magistrati, tutti in attesa. Dalle 9 non c'è processo che si muova, 4 ore quindi fermi là in attesa che l'applicazione risponda. Vabbè, una pausa.
24 mattino.
Sì, ma il senso di inasprire le pene e non aumentare i controlli. Cioè, siccome non è cambiato nulla, si dice, ok? Ma bastava non inasprire le pene e aumentare i controlli, perché sul tratto che faccio io di strada tutti i giorni, andata e ritorno dal lavoro, se uno si mette lì, sai quanti ne fermi col cellulare in mano, non c'è bisogno di ritirargli la patente 15 giorni, dagli la multa tutti i giorni, vedrai che gli passa.
Buongiorno, quindi vuol dire che noi donne, oltre ad avere il problema di dover denunciare, abbiamo il problema anche di avere qualcuno che raccoglie la denuncia e che la porta avanti, perché facciamo troppe denunce rispetto ai magistrati che ci sono. Quindi alla fine siamo sempre noi che finiamo nel problema e continuiamo ad averlo. Non c'è la soluzione, insomma.
No, ma cara ascoltatrice, nessuno ha detto questo, tant'è vero che i magistrati non dicono questa cosa, dicono semplicemente c'è bisogno di più gente per gestire questa mole, anzi è importante che ovviamente le donne denuncino, quindi solamente questo, cioè, è un dato di fatto, no? Non è una cosa che si commenta o non si commenta, è un dato di fatto. Quando una piccola procura si trova con il 12, 13, 14% delle denunce che riguardano i reati da codice rosso e tutti vanno verificati con attenzione e i tempi sono molto stretti perché li detta la legge, li detta giustamente perché si sa che, no, i tempi su questo fronte sono particolarmente importanti, e beh, ci vuole una dotazione adeguata, no? Il ragionamento mi sembra che fosse questo. Allora, c'è una questione gas, c'è una questione energetica aperta, ne abbiamo parlato già ieri alle 6:45, ci torna oggi Sissi Bellomo nel commentare la notizia secondo la quale il livello degli stoccaggi di gas nell'Unione Europea è sceso sotto la soglia del 70%, tutto questo dopo lo stop al gas russo in transito tramite l'Ucraina avvenuto il 1 gennaio. E qualche preoccupazione c'è, soprattutto per i prossimi mesi. Sentiamola. Lo stop alle forniture russe via Ucraina non ha lasciato l'Europa a corto di gas, salvo la Transnistria, la regione separatista della Moldova sprofondata in una drammatica crisi energetica. Finora nessuno si è trovato in difficoltà nel sostituire i volumi che riceveva da Gazprom, ma il mercato, che aveva già cominciato a riorganizzarsi ben prima del mancato rinnovo degli accordi di transito con Kiev, non ha ancora trovato una nuova forma di equilibrio capace di tutelarci anche sul fronte dei prezzi. Siamo a pagina 10 del Sole 24 Ore. Le importazioni europee di gas liquefatto hanno ripreso a salire, ma c'è ovviamente un rischio di risalita dei prezzi. Perché? Perché dovremo procurarci ulteriori grandi quantità di gas naturale liquido e per rifornire le scorte quando sarà il momento, e perché potremo ritrovarci ad acquistarlo tutti insieme i paesi europei, visto che Bruxelles ha fissato obiettivi di riempimento anche intermedi secondo una rigida tabella di marcia. Il problema, come ha ribadito il ministro Gilberto Pichetto Fratin, per l'Italia non solo non è di ordine quantitativo, ma è chiaro che la sfida diventa di nuovo il prezzo, perché dovremo ricostruire i nostri stoccaggi. Le scorte di gas, peraltro, scrive Bellomo, sono particolarmente esigue nei Paesi Bassi, patria del TTF, punto di scambio che fa da riferimento per i prezzi di tutto il continente. Siamo al 54%, e questo, dice Bellomo, potrebbe stimolare la speculazione. E, tra l'altro, prezzi di mercato più alti sono necessari per garantire all'Europa che l'Europa continui ad attirare carichi di gas naturale liquido. Parla il ministro Pichetto Fratin, intervistato da Andrea Greco sul quotidiano La Repubblica, siamo a pagina 11, proprio su questo tema, il quale innanzitutto lancia un tentativo di alleanza con la Germania per tagliare i prezzi di gas e luce. Ne parlerà nell'incontro tra il politico di Forza Italia, appunto Gilberto Pichetto Fratin, e il vice cancelliere Robert Habeck il 21 gennaio a Roma per inaugurare il South Corridor, nuova infrastruttura da 3.500 chilometri che porterà idrogeno africano in Italia. L'idea è un nuovo tetto al prezzo del gas e si torna a discutere del disaccoppiamento da quello dell'energia elettrica. Sul primo punto abbiamo già visto che la speculazione finanziaria, dice Pichetto, può danneggiare il mercato con gravi ricadute sulle bollette. Nell'ultimo mese non siamo su questi livelli, si nota più una speculazione fisiologica per le posizioni chiuse verso fine 2024. Dice, gli chiede Greco, ma come, 3 anni fa Mario Draghi faticò a convincere i tedeschi su un tetto a 180 euro a megawattora, lei lo chiede a 50-60 euro e ieri la commissione si è mostrata fredda. Non parliamo di fissare un prezzo, ma di cercare un meccanismo stabile contro le speculazioni. Chiaro che la commissione dice che di gas ce n'è a volontà e i prezzi sono più bassi che nel 22-23, ma se dovesse verificarsi un evento negativo la speculazione potrebbe rialzare la testa e la politica sarebbe già pronta ad un intervento. Dice ancora Pichetto che c'è una quantità colossale di gas in vendita nel mondo comunque da commercializzare indipendentemente dal prezzo e quindi, dice, è difficile che un tetto al prezzo del gas dirotti le navi su altri lidi. Intanto, per venire più strettamente a noi, alla parte meno strategica, le nostre bollette, l'ARERA, l'autorità, fa sapere che la bolletta del gas nel 2025 potrebbe aumentare in media fra il 9 e il 10%. Vedremo cosa succederà. Nel frattempo segnalo che dopo, vi ricorderete tutte le polemiche che ci sono state sul rigassificatore di Piombino, sulla Golar Tundra, la nave rigassificatrice ora ormeggiata a Piombino. Vi ricorderete anche che Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, all'epoca aveva detto: quando avrà finito con Piombino, che sono previsti 3 anni, aveva detto ce lo prendiamo noi a Vado Ligure. Ebbene, forse avrete sentito anche, perché è stato ospite, l'ha detto a questi stessi microfoni, il neo presidente della Regione Bucci, che diceva no, non ce lo vogliamo. Dunque ieri il Consiglio regionale Ligure, ne scrive Raul De Forcade sempre sul Sole 24 Ore a pagina 27, ha detto no, con un voto all'unanimità, allo spostamento da Piombino a Vado Ligure del rigassificatore, una decisione che ribalta l'indirizzo a suo tempo impresso dalla giunta precedente, appunto quella retta da Giovanni Toti, e un risultato che era già stato anticipato nel corso della precedente seduta del Consiglio, ma soprattutto il testo, ha spiegato il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, chiude la porta al trasferimento della Golar Tundra, ma anche di qualsiasi rigassificatore nello specchio acqueo della regione Liguria. Tutti contenti, dal PD a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, alla Lega, tutti contenti. E forse anche il presidente della regione Calabria, Occhiuto, perché pare che il rigassificatore possa andare, almeno questa è l'ipotesi del governo, a Gioia Tauro. Facciamo così, visto che siamo su Gioia Tauro, andiamo ad un anniversario importante. Rosarno, 15 anni dopo. Per chi se lo ricorda, quando i braccianti della piana di Gioia Tauro, presi a fucilate, si ribellarono alle 'ndrine. Meritoriamente ci tornano solamente due giornali, Il Manifesto a pagina 16 e L'Avvenire a pagina non mi ricordo quale, però è di taglio, eccola qua, guardate, ce l'ho qua, con Luca Liverani a pagina 11, ma il Manifesto fa un reportage da là. Sono Claudio Dione Salvi e Silvio Messinetti che ne scrivono, e ve ne do conto perché raccontano di una situazione che è esattamente identica a quella che ci raccontiamo ogni estate e ogni inverno. 2000 o non si sa quante persone all'interno di una tendopoli, braccianti che bruciano pezzi di plastica per riscaldarsi con il freddo e che poi vengono utilizzati nei campi nelle modalità che conosciamo perfettamente, in una situazione, a vivere in una situazione che non è accettabile in un paese civile. Di quelle giornate, scrivono, è rimasto il fuoco, bagliori notturni si levano dalla tendopoli, 15 anni dopo la rivolta, fumo di plastica bruciata invade ancora i campi circostanti le baracche, le case di cartone e i container. Non sono più vampate di ribellione, sono accesi per scaldare i corpi piegati alla fatica nei campi, gli stessi corpi di quel rovente 7 gennaio 2010. Nulla è cambiato sulla pelle dei circa 2000 invisibili, ma preziosi braccianti che fluttuano in questa piana, come nelle altre aree agricole di Calabria, Lucania, Campania, Sicilia e Puglia. Sempre là siamo. Anche Luca Liverani ne racconta, come racconta le denunce di tutte le associazioni che si occupano di queste vicende. E visto che siamo sul lavoro, questo diciamo non è un gran bel lavoro quello che fanno questi braccianti. Ci sono i dati sul lavoro che sono arrivati ieri, che vanno letti però in controluce, nel senso che siamo a pagina 9 del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti riassume efficacemente in due colonne questo numero. Abbiamo una disoccupazione al minimo storico, un 5,7%, che cresce però tra i giovani e arriva al 19,2%. Ripeto, nel dettaglio dei numeri bisogna andare. La frenata della crescita economica, scrive Pogliotti, si riflette sul mercato del lavoro, che a novembre 24 rispetto al mese precedente segna una leggera contrazione di occupati, meno 13.000, in calo anche i disoccupati, meno 24.000, con il tasso di disoccupazione che tocca il minimo dall'inizio delle rilevazioni Istat. Ma il tema è questo: abbiamo un calo di disoccupati, meno 24.000, ma crescono gli inattivi, più 23.000. Qualcuno chiedeva prima chi sono gli inattivi, sono quelli che nemmeno cercano lavoro sostanzialmente. E questa cifra incide sulla disoccupazione, nel senso che queste persone non rientrano nel calcolo, no, nel calcolo della disoccupazione. Abbiamo una contrazione di occupati, meno 13.000, e un aumento della disoccupazione giovanile. Il tasso di occupazione resta invariato al 62,4%, che pure rappresenta il picco dal 2004, soprattutto per effetto della spinta che arriva dagli over 50. Resta comunque nota il presidente di ADAPT Francesco Seghezzi, intervistato qua da Giorgio Pogliotti, resta comunque il tasso di occupazione più basso d'Europa, e tutto questo è grazie al tasso più alto di inattività in Europa, che peraltro è cresciuto di 0,7 punti nell'ultimo anno. Questi sono i numeri che se riusciamo si innestano anche in una situazione di complessità industriale. Sono 707 giorni da quando la produzione industriale italiana è iniziata a scendere, lo ricorda il contatore che c'è quotidianamente sul Sole 24 Ore, 707 giorni. E oggi Giovanna Mancini, sempre a pagina 17 del Sole 24 Ore, racconta le grandi difficoltà del settore dei pannelli, che riguarda il mobile ma non solamente il mobile, con una questione aperta che per esempio riguarda il metanolo, uno dei principali componenti chimici attraverso cui produciamo i collanti necessari alla realizzazione dei pannelli, dice Pablo Figueroa Lopez, presidente della Federazione Europea del Pannello. In Italia si parla di aziende che hanno prolungato il periodo delle ferie natalizie, che hanno fatto domanda per avviare la cassa integrazione, quindi occhio e traffico.
24 mattino.
Io sinceramente non capisco questi aumenti del gas. Per me è pura speculazione, perché si interrompe il passaggio del gas dalla Russia all'Europa attraverso l'Ucraina, e a quanto ho potuto leggere e capire è l'1-1,5%, non arriva al 2%. Beh, manca il 2% e il prezzo subito schizza.
Ma non è schizzato in realtà, caro ascoltatore, ci sono stati dei rialzi, poi delle discese, soprattutto si guarda a quello, come scriveva Sissi Bellomo, che può succedere nei prossimi mesi quando dovremo ricostituire le scorte.
Io però non trovo giusto che elementi strategici come l'energia possano essere bloccati da ogni singola regione, cioè la decisione nazionale deve prevalere sopra queste cose. E poi per il prezzo del gas mi domando, ma se ce n'è così tanto in giro per il mondo da vendere, il prezzo non si dovrebbe formare da solo al ribasso per libera concorrenza?
No, c'è un mercato che funziona tra l'altro in una maniera molto particolare. Adesso non ci torneremo, cara ascoltatrice, ma poi ci sono anche tanti temi che entrano dentro, per esempio come viene trasportato questo gas, che chiaramente il trasporto via nave è diverso e ha un costo diverso rispetto al trasporto via gasdotto. Ci sono i contratti che vengono sottoscritti per le importazioni di gas e che quindi mantengono il prezzo entro determinati limiti, cioè è un mercato oggettivamente abbastanza complesso. Va bene, direi che a questo punto ci possiamo chiaramente spostare su tutta la questione americana, che comprende tantissimi elementi, ovvio, comprende i rapporti dell'Italia con Elon Musk. Qua qualche ascoltatore ancora una volta ha avuto una piccola discussione anche con un'amica ieri in merito a questo, dice: Starlink per me è una benedizione perché sono in una zona di scarsa copertura e riesco a ricevere tutto, vado a banda larga, bello, bellissimo. Perfettamente d'accordo, tant'è vero che c'è questa gara della regione Lombardia della quale abbiamo parlato ieri, la quale potrebbe aprire le porte per le zone a scarsa copertura proprio a Starlink. Il tema qua è fare un contratto a Starlink, o cioè c'è solo questa, stavo per dire o a qualcun altro, ma c'è solo quella che c'ha questo numero di satelliti in cielo, per la gestione delle comunicazioni della difesa e di alcune parti strategiche dello Stato. Allora il tema è quello, cioè non è tanto il fatto che possa fornire come un provider di diverso tipo, magari ovviamente satellitare, quindi non via fibra, non via cavo, eccetera, eccetera, ti possa fornire la connessione internet a te, utente finale, ma che possa fornirla, per esempio, in caso di un eventuale conflitto al sistema della difesa. Poi ci torneremo, perché vi ricordate com'è andata con l'Ucraina? Ti do Starlink, poi improvvisamente te lo tolgo per un certo periodo, poi te lo ridò, poi non te lo do per certe attività. Capite che è strategicamente problematica una cosa di questo genere, no? O comunque degna di riflessione. Trump e la volontà di annettere il Panama e la Groenlandia. La conferenza stampa di ieri, che è stata una conferenza stampa un po' senza freni, viene commentata sulla stampa da Stefano Stefanini. Siamo a pagina 3. Avrà sicuramente alzato l'asticella, ma la direzione di marcia è quella. Trasudando suprema fiducia, parlando a braccio, ha detto tante cose che vanno prese sul serio, pur sfidando il buonsenso comune e la normalità internazionale. Prese sul serio perché Trump ha la convinzione, la volontà e gli strumenti per perseguirle. Ha pochi freni istituzionali interni, nessun freno inibitorio personale, tanta fretta perché il tempo del secondo mandato stringe. La questione di Panama e Groenlandia. La Groenlandia appartiene alla Danimarca, quindi tradotto, il non escludere l'intervento militare significa che per il nuovo presidente americano non è inconcepibile invadere il territorio di un alleato della NATO. Non lo farà, ma il solo usare la minaccia come strumento di pressione manda per aria il rapporto di fiducia e solidarietà sul quale poggia i rapporti con i partner ed alleati europei e non. Trump considera essenziali le due annessioni. Per la Groenlandia parla di comprarla, ma l'isola non è in vendita. Il canale tantomeno. Panama ha impiegato decenni e negoziati estenuanti per acquisire la sovranità sulla zona. Cosa farà allora il presidente americano? O meglio, cosa farà per riuscire ugualmente nel suo intento? Ieri notte i governanti non devono aver dormito sonni tranquilli a Panama City, Copenaghen e Nuuk, capitale della Groenlandia, presto sulla bocca di tutti, anche se avrebbe preferito rimanere un punticino sull'Atlante geografico. Ma il problema di come reagire alle richieste di Trump si pone certamente anche a Bruxelles. Per quanto riguarda Panama, alle Nazioni Unite e in America Latina in generale, la Groenlandia è danese, ma optò per non essere territorio europeo, è comunque territorio NATO. Un'annessione forzata riguarda evidentemente tutti. Ma la vuole fare davvero? Cioè, questa è la grande domanda, no? Che resta sullo sfondo. Alcuni analisti dicono: no, guardate, è solo il suo modo tipico di alzare la posta al massimo. E in questa giornata incassa nel frattempo Donald Trump l'appoggio, quello che abbiamo definito il salto sul carro del vincitore, di Mark Zuckerberg, il patrone fondatore di Facebook e ora proprietario di Meta, la società che detiene WhatsApp, Facebook e Instagram. Luca Veronese sul Sole 24 Ore a pagina 2. Il gigante dei social media Meta ha annunciato che negli Stati Uniti non utilizzerà più il suo programma di fact-checking indipendente per passare a un sistema di verifica sui contenuti community-based, quindi basato sulle segnalazioni degli utenti. Si allineerà così al modello adottato da tempo da X, la piattaforma social di Elon Musk. La decisione, assieme ai limiti meno stringenti per argomenti controversi come l'immigrazione e l'identità di genere, segna una totale inversione delle politiche di Meta ed è un ulteriore tentativo dell'amministratore delegato di accreditarsi nei confronti di Donald Trump, che si appresta a prendere il potere alla Casa Bianca. Il presidente eletto è da sempre molto critico, come tutta la destra populista, sui controlli delle notizie su internet e favorevole invece a post senza riscontri, anche quando diffondono fake news o alimentano teorie su complotti inesistenti. Ed è curioso sentire da Zuckerberg queste parole, devo dire. Siamo arrivati ad un punto in cui ci sono troppi errori e troppa censura. È tempo di tornare alle nostre radici sulla libertà di espressione. Una sorta di presa d'atto, no, del cambiamento del modello politico. Meta si concentrerà sulla riduzione degli errori, sulla semplificazione delle politiche, sul ripristino della libera espressione. Perfezioneremo i nostri filtri dei contenuti per richiedere molti più elementi prima di rimuovere i contenuti e focalizzarci sulle violazioni più gravi come terrorismo e droghe illecite. L'altro fronte è quello, diciamo, dei rapporti con Elon Musk, no? E di quest'ipotesi Starlink della quale si parlava. Ci torneremo poi alle 8:35, c'è la cautela del governo raccontata da Monica Guerzoni a pagina 5 del Corriere della Sera. Non c'è il via libera all'intesa, lo spiegherà il ministro della difesa Guido Crosetto in aula, e venerdì tra l'altro in questo pezzo Monica Guerzoni ci mette anche la questione dei rapporti internazionali non disgiunti da questo, con Joe Biden che arriverà a Roma, arriverà anche Zelensky. Mentre apprendiamo da Salvatore Mannino e Aldo Tani che Elon Musk starebbe cercando acquistare castelli tra la Siena, tra Siena e la Maremma. Va bene. Interessante anche l'intervista, e con questa chiudiamo a proposito di Starlink, ma ripeto, ci torneremo poi alle 8:35. William Nonis, consulente tecnologico per la cybersicurezza e la blockchain della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervistato da Aldo Torchiaro a pagina 3 del Riformista, dice: la soluzione migliore Starlink per le zone d'ombra e per le comunicazioni criptate. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.